serve questo applauso proprio perché... grazie Enzo, io sono particolarmente, per me è un onore essere qui per diverse ragioni, ma la principale e mi piace ricordarlo che ho seguito questo progetto da tanti anni, quando era sostenuto da Renzo Scortegagna, al quale sono particolarmente legato, non solo perché abbiamo lavorato insieme con Enzo Pace, al Dipartimento di Sociologia, ma abbiamo fatto anche tante ricerche e diverse attività insieme. E su molteplici piani, compreso anche l'esperienza politica che ha realizzato. Devo dire che ho sempre seguito il progetto di formazione continua con estremo interesse, perché lo ritengo importantissimo per riuscire a creare una cultura che avvolga veramente tutte le generazioni. Questo è un elemento fondamentale in cui credo fortemente. Io, che lavoro tendenzialmente per i ragazzi giovani, però ritengo che sia opportuno che tutte le generazioni debbano comprendere quelli che sono i fenomeni, quello che è il mutamento, quello che è il cambiamento, che è difficile da comprendere per tutti, compreso il sottoscritto, malgrado ci stia sopra e cerchi veramente di studiarlo nel profondo. È una fase effettivamente di trasformazione dal punto di vista tecnologico veramente molto importante. Prima, parlando con Liliana, che colgo l'occasione di ringraziare tantissimo, e con Enzo, parlavamo, sto usando questo termine che non l'ho visto particolarmente ancora in uso, però lo diventerà presto, di terza rivoluzione digitale. Cioè i processi in corso, portati i cambiamenti che sta portando l'intelligenza artificiale, per me sono analoghi a quelli che ha creato e ha introdotto, sono stati introdotti dall'uso del personal computer nelle nostre vite, quindi negli primi anni 80, diciamo, e analoghi a quelli che sono stati determinati dall'introduzione di internet metà anni 90, fine anni 90. Siamo di fronte a un cambiamento di questa dimensione. È chiaro che è fondamentale per tutti riuscire a capirne quelle che sono le implicazioni. E per farvi capire la difficoltà anche mia, che le studio quotidianamente, vi racconto questo aneddoto perché ho questo insegnamento proprio a scienze sociologiche che si chiama trasformazioni digitali, e per tre volte da agosto ho cambiato il syllabus, cioè l'elenco, la programmazione delle attività, perché da agosto adesso, a Natale, le cose sono cambiate già due volte, sono cambiate in maniera profonda. Cioè quello che avevo in mente di insegnare ad agosto non va più bene adesso, è già qualcosa che è passato. E quindi siamo di fronte a un cambiamento importante. Io ho la fortuna di con voi passare due venerdì, dove il primo però sarà una sorta di propedeutico per capire il secondo, cioè quello dell'intelligenza artificiale, perché secondo me è importante partire un po' dalle origini, che non voglio annoiarvi con la storia dell'informatica, eccetera, eccetera, perché gli esempi che portiamo sono quelli in uso, le tecnologie, le attrezzature, gli strumenti che usiamo quotidianamente. Però è importante capire proprio il concetto di digitale. La prima slide però, perdonate che c'è, vedete le parole che non vengono proiettate bene o le immagini vengono un po' tagliate, però perché appunto c'è una un po' una non completa compatibilità proprio a livello software. Guardate queste tre immagini, perché le ho messe? Il cambiamento, ovviamente quello dell'intelligenza artificiale, fa sempre paura, qualsiasi cambiamento fa paura. Ma nel passato ci sono stati tantissimi episodi, tantissime tecnologie, strumenti che hanno cambiato la nostra vita quotidiana. Pensiamo, il primo, alcune sono immagini che fanno anche sorridere. Qui siamo nell'Inghilterra, fine 800, iniziano ad essere rilasciate le prime autovetture e la norma di circolazione inglese che viene fatta, che si chiama Red Flag Act, prevede che più o meno 50 metri prima della macchina ci debba essere una persona che sbandiera una bandierina rossa che avvisa tutti i passanti. Ovviamente la professione dello sbandieratore non esiste più, però è andata avanti per diversi anni, quasi una quarantina d'anni, e c'erano proprio gli sbandieratori che avvisavano questo. Contemporaneamente anche uno dei grandi problemi che ha avuto Londra, un po' tutte le metropoli, ma Londra in particolare a fine Ottocento, è stato determinato dai cavalli. I cavalli producevano tantissimo letame. Un problema che aveva Londra era che ogni giorno era sommersa da 1500 tonnellate di letame. L'arrivo delle autovetture a Londra a fine Ottocento è stato battezzato proprio come la salvezza della città, la salvezza del pianeta. Era la soluzione a tutti i mali della città, l'avvento delle auto. Pensate come siamo cambiati in 100 anni. Altre professioni banali, e sempre nell'Inghilterra, ma anche in alcune zone europee, anche in Italia, era la professione del bussatore. Cioè, quando non c'erano le sveglie, c'erano le persone, soprattutto nei villaggi minerari, che andavano a svegliare per iniziare il turno. Ed era una professione che è andata avanti fino in alcune zone, proprio dell'Inghilterra in particolare, fino al periodo bellico della Seconda Guerra. Ma pensiamo anche alle più o meno 20, 25 mila, 30 mila, alcuni dicono, centraliniste. Molti di voi si ricorderanno che fino al 1970 non c'era la teleselezione e si operava attraverso proprio il centralino. Anche questa, la teleselezione, che vergogna, perdita di posti di lavoro, occupazione a rischio, la tecnologia che avanza e pervade tutto. Ecco, questi sono esempi per dire che tutte le invenzioni vanno prese, vanno contemplate, vanno analizzate, vanno studiate. Però è importante che tutto questo avvenga, che non ci siano delle chiusure, delle preclusioni. Ad esempio, quello che è successo la scorsa estate in Italia è che il principale e più conosciuto strumento di intelligenza artificiale sia stato bloccato per 3 mesi praticamente dal nostro garante per la privacy, perché mancava nella pagina di accesso a questo programmino di intelligenza artificiale, non c'era uno spunto che diceva l'età che garantiva che la persona fosse maggiorenne. Ora, se maggiorenne o minorenne, basta mettere uno spunto sopra, e quindi che è quello che fanno tutti. Che fanno tutti i ragazzi su qualsiasi strumento, partendo dalla posta elettronica, insomma, banalmente. Ora, la storia è piena di tante rivoluzioni tecnologiche. La prima è sicuramente la ruota, quella più importante, diciamo, e teniamo presente che tutte queste rivoluzioni, in un modo o nell'altro, hanno destabilizzato il contesto culturale dove esse sono avvenute. La stampa a caratteri mobili, Gutenberg, quando ha inventato questa forma di riproduzione di pubblicazioni, è stata interpretata in particolare dal mondo della Chiesa come una potenziale perdita di potere. La macchina a vapore, lo sappiamo, ha messo in difficoltà profondissima tutto il lavoro artigianato, che era l'unico sistema per produrre qualsiasi cosa. E qui parliamo siamo già nel 700. L'elettricità, c'era il timore. Quando sono state accese le prime lampadine, c'era il terrore che queste generassero di tutto, da incendi, a volte succede, è successo e succede. Però ovviamente noi siamo arrivati ad avere un mondo che vive, e lo vediamo qua, vive grazie all'elettricità. Non saremo in grado di vivere senza la corrente. Il telegrafo, che può essere visto anche come un precursore di internet per certi versi, perché improvvisamente con il telegrafo le informazioni possono passare da continente a continente quasi in tempo reale, quasi, insomma, mettiamola così. E poi vi dicevo l'automobile, l'aviazione, la bomba atomica. Tenete presente che molte delle invenzioni che sono state create dall'uomo non sono proprio del tutto positive, ci hanno anche degli elementi che sono assolutamente negativi. Certo, anche non si può negare però che dall'esperienza degli studi della bomba atomica si sia stato un impulso a quelli che sono gli studi in genere sul nuclei atomici, sull'uranio in particolare. Certo, ci sono stati degli studi che sono andati verso la fissione nucleare, portando la creazione di centrali nucleari. Personalmente le vivo con molto timore, con molta paura le centrali nucleari. Probabilmente questi studi ci porteranno a un'altra invenzione, che sarà quella della fusione nucleare, che anche questa è un'altra forma di approvvigionamento energetico fondamentale per il nostro paese. E pensiamo a quelle più recenti che vi ho citato poco fa, anche come il computer, che nasce, e questo è importante, però il computer nasce più o meno negli anni 50, i primi. Ci impiega 30 anni questa invenzione prima che diventi patrimonio collettivo. Probabilmente in alcune case molti di voi l'avranno usato o visto nella propria abitazione metà anni 80, fine anni 80. Eppure era già stato scoperto 30 anni prima. Una cosa analoga è quella di Internet. Internet nasce già negli anni 70, cioè i protocolli, la tecnologia che c'è, diciamo, alla base di Internet ancora adesso è quella che è stata inventata e pensata ancora negli anni 70, che però prima di avere successo e diventare appunto un patrimonio comune ci ha impiegato quasi 20 anni. E infine l'intelligenza artificiale. I primi studi, le prime teorie sull'intelligenza artificiale sono del 55-56, 1900. Siamo arrivati adesso che, adesso, negli ultimi anni, in realtà già da 10-15 anni, c'erano delle forme di intelligenza artificiale assolutamente definibili come tali. Però adesso cosa è successo? Che questa, che era prima solo una teoria, poi era un'applicazione riservata a pochi, ma soprattutto ed esclusivamente forse in ambito della ricerca, è diventata di dominio pubblico. L'intelligenza artificiale è un po' di tutti e molti di noi la usano, magari inconsapevole, già da anche un decennio a volte. Pensiamo ai navigatori, ad esempio, o a volte tanti di noi che parlano e fanno le richieste al cellulare usando la voce. Ecco, tutti questi sono meccanismi legati all'intelligenza artificiale, che però, ripeto, prima di diventare un patrimonio comune collettivo ci ha impiegato dalla teoria alla pratica quasi 70 anni. Cosa è successo in tutto questo lasso di tempo? C'è stata una rivoluzione digitale. Per me l'esempio più chiaro è quello del disco, del vinile, del disco 33 giri, quello che, con cui io stesso sono cresciuto, insomma. Ed è un disco analogico. Si graffia, si deteriora, non funziona più bene, va pulito, eccetera, eccetera. Improvvisamente anche questo, guardate il CD, il compact disc, che è quello, diciamo, lo strumento che ha sostituito, che adesso praticamente non esiste più, neanche quello, ha sostituito il disco in vinile, non aveva bisogno di tanta manutenzione, diciamo, e garantiva una perfetta suono musicale o anche sonoro in generale. E un po', appunto, dovete pensare, è difficile spiegare cosa vuol dire il digitale, però secondo me vedere che il segnale è fatto a forma di onda, chiamiamolo così, quello analogico, pensate alle vecchie radio, pensate alle vecchie televisioni che dovevano essere regolate con la manopola, adesso non si fa più niente, cioè telecomandi, per un bottone 1, 2, 3, 4 e si sceglie il canale. Una volta c'era la manopola della sintonia per la TV e anche per la radio. Pensate al analogico e al digitale proprio in questo modo. Poi ci sono i tanti modi di raccontare il beat. Attenzione, quando io sto proiettando, vedete, questa immagine di questo computer su questo schermo attraverso quel proiettore che sta giù in fondo, io sto facendo un passaggio di dati da questo computer a quel proiettore. I dati, i famosi dati, le sequenze binarie, il bit, tutto viene convertito in dati. Perché è importante questo passaggio? Perché oramai tutto il nostro mondo, tutta la nostra tecnologia, tutta la nostra attrezzatura, compreso il suono con cui sto parlando in questo momento, quello che usiamo per parlare al cellulare, e chiaramente quello che, i tasti che battiamo con il nostro computer, qualsiasi operazione che noi facciamo oramai è caratterizzata da essere binaria, cioè composta da bit, digitale, infatti si chiama. Tutti gli strumenti nostri oramai sono digitali. Si parla già a fine degli anni 90 di convergenza digitale. Non vi tedio solo su questo, perché queste sono le conversioni, ogni lettera, ogni numero ha il suo, la sua definizione. Ma volevo solo in termini di bit e quindi che compongono un byte, non è importante. Volevo farvi solo, ma solo per darvi un'idea, così come noi siamo abituati ai litri, ai chili, alle misure ai chilometri, alle misure di distanza, alle misure di peso, anche i dati hanno una loro unità di misura, che è data dal byte. Ogni lettera, ogni numero è un byte, prendetelo per buono così. Noi tutti oramai siamo, insomma, anche voi avrete una certa familiarità proprio con il cellulare. Oramai il cellulare si misura quanti gigabyte ha quando si va a comprare, oppure quando si va direttamente nel negozio, GB, quella è l'unità di misura che in un modo o nell'altro, anche se non sapete cos'è, siete certi che quella è l'unità di misura. Più alta è quella, meglio va in linea di massima, ecco. Quando ai primi anni 80 i primi computer funzionavano con la misura del kilobyte e a mano ci si è innalzata come potenza in termini di sia di memoria, cioè di quante cose posso memorizzare in un computer, in un cellulare, in una pennetta di quelle che sto usando ad esempio adesso. Ed è aumentata anche la velocità, che si esprime sempre, essendo dati, si esprime sempre con la stessa unità di misura. Io volevo solo focalizzarvi perché durante il lockdown, improvvisamente, nell'ambito del mio lavoro, abituato a lavorare con la misura del gigabyte, improvvisamente, in pochi mesi, abbiamo saltato quasi il terabyte e siamo passati al petabyte. Un salto tecnologico, proprio in termini di memoria, chiamiamola così, che c'è stato, come quello che c'è stato nel 20, di solito, io ho fatto delle stime, di solito in 3 mesi abbiamo fatto un salto tecnologico che probabilmente ci avremmo impiegato altrimenti 8-9 anni. Per noi è stato fondamentale. È chiaro che un salto tecnologico di questo tipo vuol dire anche che tutti coloro che hanno usato gli strumenti per creare questo salto tecnologico, e mi riferisco tutto al mondo dell'università nel mio caso ad esempio, vuol dire che ha fatto uno sforzo, non da poco. Siamo entrati in una sfera completamente diversa rispetto al passato, ma poi torneremo anche su questi altri concetti. Io volevo farvi vedere un video che dura 1 minuto e un video che dura 2 minuti. E questi due video probabilmente fanno anche un po' ridere. Però tenete presente che li ho fatti poco prima di venire qua e sono stati fatti uno in 1 minuto e mezzo e uno in 3 minuti e poi vi spiego come sono fatti. Spero che si senta anche l'audio.
Ciao a tutti. Sono qui per annunciarvi un'incredibile serie di eventi promossi dal nostro
sente?
Poco.
Condividiamo la passione per l'apprendimento e la connessione e vi assicuro che troverete questi incontri interessanti e stimolanti. Il giorno 2 febbraio potrete partecipare alla conferenza sul tema digitale e intelligenza artificiale. Digitale stanno cambiando totalmente il nostro mondo quotidiano. È un'opportunità di conoscere le trasformazioni e nuove tecnologie. L'incontro è organizzato con il dottore Dario Dare, esperto del settore. Inoltre, la professoressa Morena Marsiglio guiderà le nostre lezioni il 9 e 23 febbraio con un entusiasmante focus sulla scrittura degli esordienti. Sarà un'occasione per esplorare gli stili narrativi, i temi ricorrenti e come i nuovi romanzieri italiani affrontano i cambiamenti sociali e culturali. Vi aspettiamo alla Sala Anziani Comune di Padova. Arrivederci a presto.
Allora, dove stiamo andando? Molti di voi avranno visto che è un video finto, cioè la persona non è vera, è un avatar. La cosa su cui vi invito a riflettere è che siamo solo agli inizi di una tecnologia che si sta rapidissimamente evolvendo. Il fatto che in un minuto e mezzo veramente abbia potuto creare questo video senza scrivere niente, senza fare nessuna riflessione, come se io non conoscessi il progetto di formazione continua, ho semplicemente aperto questo programmino e ho chiesto all'intelligenza artificiale su cui è basato: fammi un video del sito formazione continua, eccetera, eccetera. Punto. Anzi no, ho fatto un'altra cosa, ho scelto l'avatar, la persona, non ho fatto nient'altro, ho dato ok e è stato generato questo video, un minuto e mezzo. Lo so che è difficile, ci sono tanti passaggi, vi renderete conto che se qualcuno ha avuto modo di guardare, il labiale, i movimenti delle labbra non sono perfettamente sincronizzati. Se il sito fosse stato in inglese, vi assicuro che ci sarebbe stata una, non dico perfetta, ma eccellente corrispondenza proprio fra la mimica facciale e i movimenti delle labbra. Il che vuol dire che tra 6 mesi ci sarà anche con l'italiano. In tutto il mondo di internet e anche quello dell'intelligenza artificiale, uno dei problemi maggiori, che non sono problemi, ma sono, si chiamano bias, che è un termine sociologico importantissimo, che non è definibile come i pregiudizi, ma sono i precondizionamenti, mettiamola così. Il fatto che tutta la cultura del mondo digitale sia per il 60% fatta in lingua inglese, questo vuol dire che tutti i software, tutto il mondo, investe nella lingua inglese. Prima di arrivare alla lingua italiana, che si assesta più o meno tra le lingue più parlate al mondo, tra il 9° e l'11° posto a seconda delle statistiche, vuol dire che devono essere sviluppate tutte le altre, l'arabo, il cinese, il russo, eccetera, eccetera, francese, e noi siamo così posizionati, insomma. Però evidentemente lo potete capire anche voi che se siamo a questo livello, e io fra l'altro ho avuto modo anche di vedere gli avatar e vedere questo software che sto seguendo, con cui sto lavorando da un anno e mezzo, vi assicuro che in 6 mesi le cose cambieranno veramente molto molto rapidamente. Tra l'altro questo software si chiama Synthesia, è stata una delle origini, alcuni di voi avranno sentito parlare dello sciopero che c'è stato nelle produzioni hollywoodiane negli Stati Uniti. In realtà lo sciopero era sì per riconoscere condizioni migliori a tutto il comparto, ma il vero nocciolo della questione è sull'intelligenza artificiale. Attualmente è assolutamente fattibile, perché questo l'ho fatto in un minuto e mezzo a costo praticamente zero. Provate a pensare se qualcuno può investire qualche milione, può ottenere l'avatar di un personaggio per sempre, l'avatar pulito. E adesso vi faccio vedere l'altro. Non sorridete però. E questo lo faccio in 3 minuti.
Il progetto di formazione continua di Padova è un'associazione culturale riconosciuta dalla Giunta regionale del Veneto, costituitasi alla fine del 1987 con l'obiettivo di promuovere iniziative di formazione al di fuori dei normali obblighi scolastici e professionali. L'associazione organizza attività formative come corsi, seminari e gruppi di studio su temi culturali, familiari, economico-sociali e morali, favorendo anche il coordinamento tra istituzioni culturali sul territorio per migliorare la qualità della vita. Originariamente, l'attività di formazione permanente fu avviata nel 1981 dall'Università di Padova, in particolare dalla Facoltà di Scienze Politiche, e l'associazione ha assunto la denominazione di quel programma iniziale, continuandone e sviluppandone le attività. L'associazione offre una varietà di conferenze e corsi. Ad esempio, nel 2024 sono previsti incontri su tematiche come il digitale e l'intelligenza artificiale, con approfondimenti sui vantaggi, rischi e trasformazioni portate da queste tecnologie, guidati dal direttore del Digital Learning e Multimedia dell'Università di Padova. Altre conferenze trattano temi come la scrittura degli esordienti nella letteratura italiana, esplorando il talento, il mercato letterario e i profili degli esordienti negli ultimi 20 anni. Inoltre, sono previsti incontri su altri argomenti, come il ruolo dei microrganismi nell'economia circolare e sessioni dedicate alla storia dell'arte, con focus sui simboli pittorici e la loro interpretazione. Questi incontri sono tenuti da docenti universitari e esperti in vari campi, dimostrando l'ampia gamma di temi trattati dal progetto. Il progetto di formazione continua di Padova rappresenta quindi un'importante risorsa per chiunque sia interessato a espandere le proprie conoscenze e competenze attraverso un'offerta formativa diversificata e di qualità.
Allora, questo è leggermente diverso perché ci ho impiegato 3 minuti, non perché ci sia il mio volto, il mio avatar. E anche questo fatto in casa. Se io avessi potuto spendere più o meno 500-600 euro, avrei un avatar che veramente mi assomiglia molto con i movimenti labiali. E anche questo è un avatar preimpostato per la lingua inglese, malgrado sia io, insomma. Quindi se io parlassi in inglese, se io avessi scritto un testo in inglese, l'avrebbe capito e avrebbe simulato molto molto meglio la lingua. Questo, dicevo, ci ho impiegato di più perché ho fatto un doppio passaggio, cioè mentre nel precedente ho detto semplicemente a questo applicativo vai nel sito, prendi quello che c'è e fammi un video che dica qualcosa sul progetto di formazione continua, più o meno, e a questo ho usato ChatGPT, che ormai conoscono tutti, che è questo software con cui si dialoga e ti dà dei risultati in termini testuali. La prossima volta ve li faccio vedere, un po' tutti questi. E ho chiesto, descrivimi, illustrami il progetto di formazione continua di Padova. E mi ha fatto questo testo che voi avete sentito. Io ho copiato e incollato il testo che mi è stato creato e l'ho inserito dentro il programma di intelligenza artificiale che fa il video con il mio volto. L'unica cosa che ho chiesto è fammi 3 scene. Infatti, se voi vi ricordate, ci sono i background, gli sfondi che cambiano 3 volte. Basta, questo è il contenuto. Ora, voi potrete sorridere vedendomi e vedendo fare dei movimenti che sono un po' disarticolati e non sono coerenti con il linguaggio verbale, soprattutto la mimica facciale. Però vi assicuro che per essere praticamente un sito, quasi uno strumento con cui sto facendo le sperimentazioni e non stiamo investendo le migliaia di euro come potrebbe fare qualsiasi politico, e con politico mi riferisco ad esempio a Salvini, che ad esempio 6 mesi fa ha fatto un bellissimo video parlando perfettamente in lingua francese inviandolo in Francia. l'ha fatto con questo prodotto. Noi stiamo, perché stiamo lavorando su questo? Io mi occupo di didattica digitale, didattica innovativa. Si parla tantissimo di didattica online in questo periodo, che per quanto mi riguarda va distinta tra la formazione degli studenti e la formazione professionale, la formazione di, diciamo, di adulti o riqualificazione per investire in altri ambiti. Sono due contesti diversi. Io sono assolutamente, malgrado sia il direttore del Digital Learning che si occupa di didattica, diciamo anche a distanza, sono assolutamente favorevole alla didattica in presenza per i ragazzi e per i giovani. Mentre per tutti coloro che hanno esigenze particolari, che lavorano, che hanno una vita, che hanno poco tempo per potersi aggiornare, riqualificare o semplicemente seguire quelle che sono le proprie attitudini e le proprie, i propri desideri formativi, bisogna garantire dei percorsi formativi semplici, fruibili ovunque. Adesso vanno tantissimo di moda i podcast. Perché vanno di moda i podcast? Cioè, una volta si era abituati al concetto di audiolibro. I podcast non sono altro che l'evoluzione dell'audiolibro. Però hanno, sono delle pillole formative solo audio, che però hanno il vantaggio che possono essere fruite ovunque, anche mentre si guida. È un po' diverso dal mondo video. Ma questo è quello che vedremo, invece questo è l'intelligenza artificiale, è un po' il mondo che vedremo la prossima volta, il 16. Però ho ritenuto opportuno anticiparvelo perché sappiamo già dove stiamo andando in tutti i sensi più o meno, cioè dove andremo a parare noi con le nostre due giornate, ma soprattutto dove stiamo andando proprio a livello tecnologico. Tutto questo io non ve lo do nemmeno a voi giudizi di merito. Io sono molto attento a tutte le considerazioni etiche, cerco di contemplare tutte le variabili e soprattutto il mio lavoro non è tanto di ricerca, ma è quello di garantire a tutti i nostri studenti che sono in formazione, sono 75.000, garantire le migliori condizioni perché possano crescere e anche competere con quelli che sono il resto delle università, non solo italiane, perché Padova non compete più con gli altri paesi, con le altre università italiane, ma a livello internazionale. Quindi per me il mio compito è quello di fornire loro quelli che sono gli strumenti migliori, è quello che sto cercando di fare. Chiaramente sto cercando anche di individuare degli strumenti che siano eticamente sostenibili e che non solo funzionino, insomma. Ci sono questi punti. Quanto tempo di solito?
Ancora 20 minuti. A
poco. Ok, perfetto. Questi sono i punti che affrontiamo in maniera proprio uno per uno adesso, perché rappresentano proprio quelle che sono le grandi categorie del cambiamento che è stato introdotto dalla convergenza digitale. Cioè noi abbiamo tutti i linguaggi. Pensate allo scritto, al parlato, alla fotografia, l'immagine fissa, la grafica e anche il video, che oramai non sono più presenti in forma analogica. È difficile trovare, anzi, cioè non è più pensabile che uno possa scrivere un libro a mano. Nessun editore potrebbe leggerlo. Sì, forse c'è ancora qualcuno che utilizza la macchina da scrivere, però è chiaro che chiunque per scrivere e per condividere con altri deve utilizzare questi strumenti. Analogamente abbiamo il digitale, c'è proprio anche su tutte le forme appunto di audio, ma qui andiamo su quelli che sono i fattori proprio o gli ambiti di professionali di implementazione delle tecnologie che sono maggiormente cambiati proprio in questi anni e cerchiamo di vederli come erano, come sono, ma soprattutto capire, perché il trucco e la vera sfida è capire cosa saranno domani e saranno tutti caratterizzati dai famosi modelli di intelligenza artificiale. Parliamo dalla comunicazione. Com'è cambiata dall'avvento di internet, dalla velocità. Io ricordo ancora mia nonna con la sorella che abitava in Argentina si scrivevano una volta al mese, la posta ordinaria, la posta aerea si chiamava una volta. Adesso siamo abituati a comunicare sempre ovunque ci sia connettività, in qualsiasi momento, attraverso video, attraverso voce, attraverso tutto. Non c'è precluso assolutamente nulla. È cambiata anche il livello di accessibilità, nel senso che teoricamente, e queste slide, fra l'altro, ce ne sono alcune, dove ci sono diversi punti interrogativi, perché la tecnologia vorrebbe dare delle soluzioni, ma gli interrogativi sono ancora molti e soprattutto c'è il rischio anche che, che molte delle soluzioni non siano per tutti. Il famoso si chiama digital divide, cioè il divario digitale è fondamentale, è geografico, è economico, è anagrafico, perché questo è un problema serio per tutti, ma lo è anche per me. Io faccio sempre più fatica, malgrado viva e promuova tecnologia, faccio sempre più fatica a seguire la rapidità con cui le cose cambiano. Contemporaneamente vedo che le giovani generazioni, io fortunatamente ho la possibilità di circondarmi di ragazzi giovani al lavoro, oppure seguo anche come crescono i miei figli, vedo che non hanno queste difficoltà. La loro difficoltà è che danno tutto per scontato. Questo è un grosso problema che noi abbiamo. Non si pongono pochi problemi etici, perché va bene tutto, non si pongono i problemi da dove arriviamo e dove stiamo andando. A volte ho l'impressione che sia tutto un po' in balia degli eventi. È chiaro che, amplificando questo concetto, quello che è, ripeto, il mio compito di pensare a 75.000 studenti, io ho il dovere morale di fornire degli strumenti che li facciano crescere in una direzione proprio eticamente valida e per il loro futuro, ma per il futuro anche del paese stesso. Torniamo all'accessibilità, quindi c'è questa possibilità di che gli strumenti siano più accessibili effettivamente. Cioè, anche voi durante il lockdown, in un modo o nell'altro, sareste stati connessi, avete usato Zoom o altri strumenti di questo tipo, insomma. Magari non voi stessi, però con nipoti, figli, eccetera, eccetera. C'è insieme all'accessibilità ho messo anche l'ubiquità, perché ci sono questi strumenti che ti consentono di essere sì al lavoro, sì a casa, ma contemporaneamente dialogare con tutto il resto del mondo. Addirittura, a me capita, è brutto, però avere due videoconferenze contemporanee. Una dove si deve esserci perché dopo si deve dire qualcosa, una perché si parla e si dialoga. A volte capita un po' a tutti, quando siamo in una videoconferenza, di fare altro. Sono situazioni che sono diventate il quotidiano un po' di tutti, che rappresentano un'intensificazione anche della vita nervosa un po' di tutti noi, che però sono diventati parte integrante del nostro quotidiano. Teoricamente Internet in particolare e tutti questi strumenti tecnologici dovrebbero aver garantito anche una democratizzazione dell'accesso all'informazione, da un lato sì, dall'altro no. Ipoteticamente sì, possiamo accedere veramente a patrimoni che erano impensabili. Pensate anche solo alla quantità di libri gratuiti che si possano leggere semplicemente, o anche i giornali, che comunque molti di questi sono a pagamento, ma almeno la home page, la pagina principale, si può leggere. Pensiamo a come è cambiata la nostra vita con anche sì, sicuramente molti di voi avranno Facebook o sì, probabilmente solo Facebook, insomma, ecco. Però i ragazzi ne hanno una valanga di social media, c'hanno Instagram, c'hanno Twitter, c'hanno YouTube, c'hanno tutte le loro, il loro mondo, che è un parallelo proprio della loro vita fisica, quella basata sulle relazioni proprio fisiche. la comunicazione è sempre più multimediale, e questo siamo anche qua, no? Insomma, io sto parlando attraverso il microfono, vi sto facendo proiettare delle immagini. Tra l'altro, molte di queste immagini che vedrete sono state generate da applicativi di intelligenza artificiale. Non questa, questa è una delle poche che in realtà l'ho copiata e incollata, ma tutte le altre sono generate proprio in maniera artificiale. Prossima volta apriremo anche un dibattito sul, se volete, anche sul diritto d'autore, perché ci sono tante cose che sono assolutamente sono sconosciute. Prima si discuteva con Enzo, ma le norme, è difficile fare norme quando domani, quando il concetto di domani è veramente domani, il contesto tecnologico è cambiato. È veramente difficile pensare di riuscire a normare un fenomeno che è in continua e rapida evoluzione. Noi abbiamo anche la comunicazione che ci consente anche di personalizzare i messaggi, con tutti i pro e i contro. Pensiamo anche a mentre navighiamo, che improvvisamente ci arrivano tutti i messaggi, tutta i banner e tutte le proposte di acquisto, di pubblicità, eccetera, eccetera. Noi tutti siamo profilati, questo è un altro punto che vedremo dopo, attraverso algoritmi, cioè dei calcoli matematici in base ai quali tutti noi diciamo che Internet sa già cosa noi vogliamo, cosa noi stiamo cercando. È proprio, sono una sorta di specchietti per l'allodole, mettiamola così. Non c'è dubbio anche che ci sia una maggiore collaborazione e condivisione. Per me è una delle funzioni principali che ancora adesso, malgrado sia 17 anni che la uso, è la condivisione dei documenti, cioè poter scrivere un documento a più mani. E come lavoro lo facciamo anche in 4, 5, 6 in contemporanea. Per me è una potenzialità veramente unica, che ancora adesso mi stupisce. In realtà poi mi stupiscono i commenti e la qualità della scrittura dei colleghi, quindi diciamo che sono più affascinato dei contenuti che dalla forma oramai. Però è un elemento di condivisione a cui difficilmente potrei rinunciare, ad esempio a quella della condivisione documentale. Ma analogamente il fatto che ci si possa scambiare, una volta si faceva, ho scritto un documento, te lo mando via posta, poi te lo mando via posta elettronica. Adesso si scrive insieme, è un altro passaggio, no, ulteriore. Dicevo, tutto questo che vi sto raccontando è propedeutico per la prossima volta, però è importante questo discorso sul digitale. Abbiamo i cambiamenti nel linguaggio, pensate ai ragazzi, intanto c'è l'uso degli acronimi che è esasperante a volte, e soprattutto sempre più sono acronimi che derivano dall'anglosassone o dall'americano o dall'inglese, per cui sono difficilmente anche comprensibili anche a noi. O pensate a come, ma lo stesso anche noi mettiamo le faccette, gli emoticon oramai per comunicare, ma lo facciamo anche fra di noi e non solo per emulare i ragazzi. È diventata parte integrante del nostro dialogare. Ci sono enormi problemi per quanto riguarda la sicurezza e ancora maggiori per quanto riguarda la privacy. A me fa un po' sorridere come tutti noi siamo attenti a quando lo Stato, parlo non lo Stato solo italiano, ma gli Stati, i paesi ci chiedono dei dati personali. E in tantissimi insorgono se lo Stato chiede un dato, che magari è un dato banale. Quando noi siamo abituati da praticamente da almeno 15-20 anni a dare tutti i nostri dati personali a tutte le multinazionali più importanti al mondo, e lo diamo con una nonchalance, con una facilità, una semplicità che è disarmante a volte. Quando mettiamo accetto sì, mettiamo un pallino sopra un quadratino, lì stiamo dando tutto il nostro percorso di navigazione, tutti quelli che sono i nostri gusti, le preferenze, le caratteristiche, tantissime cose. però quando ce lo chiede lo Stato bisogna stare attenti, che lo Stato è sempre cattivo. E è curioso, insomma, questa è molto italiana, devo dire, anche questa preoccupazione. Poi l'ultimo punto è quello sul, pensate come sono cambiate i giornali, la carta stampata, le televisioni, tutto questo mondo è cambiato profondamente. Molti di voi guardano ancora le TV locali, però anche questo è un mondo sempre più ristretto, che fa sempre più fatica a sopravvivere, perché è assolutamente incalzato da tutto quello che è il mondo di internet. Analogamente i quotidiani oramai vengono letti più online che sulla carta stampata, e non è un caso che il cambiamento, la professione del giornalista sia cambiata in maniera veramente radicale. Il giornalista sì, deve saper scrivere, ma deve sapere anche scrivere per web, deve saper impaginare. E quando li vedete anche i giornalisti della carta stampata dei nostri giornali, il Mattino, il Gazzettino e il Corriere, che praticamente fanno giornalista, fanno le foto, fanno il servizio, fanno tutto oramai, ecco. È cambiato molto su per quanto riguarda la formazione e l'apprendimento. Questa è, diciamo, la parte che mi è più cara e che conosco meglio, e sono cambiate tante cose per i ragazzi. Hanno accesso a una montagna praticamente sterminata di informazioni. Ma per informazioni, e questo è un dato veramente molto importante per l'intelligenza artificiale, tutti i modelli, il ChatGPT di cui tutti parlano, sono alimentati da tutto quello che c'è online, che c'è in internet. In internet però c'è tanta, si chiamano fake news, deep fake, tante cose che non solo non sono scientificamente validate, ma a volte sono veramente delle stupidaggini inserite proprio come tali. L'intelligenza artificiale non discerne tra una cosa e l'altra, o meglio, ci sarebbero i modi, ci sarebbe la possibilità. Ma una cosa di cui, ad esempio, qualsiasi modello per ora di intelligenza artificiale non si alimenta sono le pubblicazioni scientifiche, perché sono protette, rappresentano un mondo a sé stante. Ma quando parlo di pubblicazioni scientifiche accademiche, parlo di circa 3 milioni e 400 mila articoli prodotti ogni anno sulle pubblicazioni scientifiche, validate scientificamente. Se questo dato fosse reso disponibile all'intelligenza artificiale, avremmo dei modelli che sono veramente incredibili, dove la parte di fake news o di stupidaggini diventa una cosa assolutamente irrilevante, mentre avremmo un patrimonio di conoscenza che è di un'eccellenza unica. Questo è l'accesso alle informazioni che abbiamo adesso grazie a internet, ma che è auspicabile che possa essere dato anche in un futuro, un po' tutti, magari pagandolo, non c'è dubbio, anche perché chi avrà bisogno, però ripeto, è un patrimonio di conoscenza importantissimo. Abbiamo le forme di apprendimento personalizzato, ripeto, non tanto per i ragazzi, perché io credo, sono fermamente convinto che i ragazzi giovani, finita la scuola, debbono presenziare, devono vivere il contesto universitario e formativo a pieno, proprio con tutte le variabili che ci sono. Io sono studente fuori sede, Enzo lo stesso, e vivere in una città a contatto con mondi e confrontarsi con la vita quotidiana banale di pagare una bolletta della luce, mettiamola così, è una cosa che fa crescere tantissimo, insomma. L'apprendimento personalizzato io lo vedo per le generazioni che hanno esigenze diverse, che hanno appunto esigenze di riqualificarsi, in gergo si chiama lifelong learning, cioè apprendimento che va per tutta la vita, permanente, continuo, come il vostro. Voi siete un progetto di lifelong learning, proprio perfettamente. In questo contesto l'idea anche di fare dei percorsi appunto totalmente online ha un senso, soprattutto per chi lavora, che può sfruttare proprio i tempi morti, ascoltare dei contenuti mentre cucina, mentre si muove da una parte all'altra in bicicletta o in macchina, eccetera eccetera. Sono momenti importanti. Sono fondamentali i metodi innovativi di insegnamento che si basano proprio anche su forme di collaborazione fra i ragazzi e gli insegnanti. In aula, un altro strumento che abbiamo introdotto proprio durante il lockdown, quindi prima da remoto, in realtà l'avevamo già introdotto prima, è proprio la possibilità di avere dei feedback. Vi sarà capitato, andando in qualche anche conferenza o convegno, che vi fanno inquadrare un codice attraverso il quale si può rispondere con il cellulare, con il computer, eccetera, eccetera. Ecco, pensate che praticamente in quasi tutti gli insegnamenti nostri dell'università, parliamo di 6.600 insegnamenti erano dall'Università di Padova ogni anno, 6.600 su tutto lo scibile umano, e praticamente tutti gli insegnamenti usano questo meccanismo di feedback, si chiama, di restituzione da parte dei ragazzi a fronte di una domanda che gli viene posta. Ipotizzate che ogni 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora venga posta una domanda ai ragazzi e questi rispondono, che non è tanto importante per che rispondano giusto, ma sapere che l'80% ha risposto sbagliato vuol dire che quel modulo lì deve essere rifatto per qualsiasi ragione. Magari l'insegnante non si è spiegata bene, non, ci sono varie motivazioni, però avere questo rapporto di collaborazione, proprio di feedback in tempo reale, è fondamentale, rappresenta una delle sfide migliori. Noi proprio come Padova siamo università, siamo uno dei primi anche al mondo per utilizzare questi strumenti che si possono fare sia da remoto sia in presenza, è uguale proprio, cioè sia a distanza sia in presenza. Io alcune parti le vorrei saltare perché ci tengo anche a rispondere alle domande. Una delle mie sfide in questo momento, quando vengo a parlare di digitale e di intelligenza artificiale, è riuscire a avere dei feedback con voi. Non vi ho posto i QR code e altri strumenti di questo tipo, però mi piacerebbe riuscire a raccogliere anche proprio le vostre impressioni, che sono importanti per capire. Sì, non solo se sto dicendo cose comprensibili, ma anche per capire qual è il vostro pensiero, è importante per in qualsiasi momento. Un altro ambito che è già stato introdotto è quello della salute e della sanità, che è cambiato profondamente dal digitale. Il concetto di teledistanza, televisione, telemedicina, eccetera, eccetera, è importante in Italia. Tutto sommato anche qui io sono sempre favorevole all'approccio diretto, perché reputo insomma che una delle capacità del medico sia quella di comprendere la patologia guardando il paziente e guardandolo nella sua interezza. Però non è vero che esistono tantissime modalità con cui si può esprimere proprio il concetto di medicina a distanza. Pensiamo anche veramente agli interventi, al dialogo che ci sono. Una delle cose che ho scoperto dall'introduzione di questi strumenti come Zoom, con cui si fanno i meeting, che mi ha reso molto, cioè, insomma, felice, mettiamola così per non dire orgoglioso, è vedere come ad esempio molti dei nostri dipartimenti di eccellenza di medicina prima studino un caso clinico confrontandosi con il resto del mondo, e lo fanno direttamente guardandosi uno a uno in faccia, condividendo in tempo reale radiografie, mappe, analisi, eccetera, eccetera. Questo strumento, questo modo, che non è solo uno strumento, perché lo strumento è una tecnologia, ma il fatto che sia stato recepito e messo in atto da tantissimi studiosi di fama internazionale, questo ha significato un cambiamento proprio nel modo, e sono certo che questo ha salvato molte vite o ne ha migliorate molte altre. Il fatto di potersi confrontare con una comunità molto allargata in tempo reale. C'è un problema, chiamo il collega, il super mega esperto di quella patologia che sta in Australia. Magari non lo butto giù dal letto, aspetto il fuso, però è questo il punto. E anche nelle nostre comunicazioni quotidiane con gli Stati Uniti ci si rapporta più o meno a quest'ora. perché la California si sveglia adesso, insomma. Sono cambiati anche questo il modo con cui noi lavoriamo proprio in maniera collaborativa con il resto del mondo accademico in generale, insomma. Le cartelle cliniche elettroniche, beh, da noi ancora devo dire che negli ospedali non è che ne abbia visti molti. Io cerco di evitare il più possibile, però mi capita. Però guardo molte fiction, le serie TV, e vedete negli Stati Uniti tutti che girano con il tablet, con la cartella clinica. È una, insomma, funziona così e funzionerà sempre di più anche da noi, insomma. E un altro punto che è di difficile comprensione sono i due, i big data e gli analytics, perché gli analytics e i big data applicati all'ambito medico servono per migliorare quelle che sono le diagnosi basate proprio sulla quantità di dati, di casi preesistenti. Il fatto di poter avere a disposizione una quantità sterminata di 1.000, 10.000, 1.000.000 di casi che hanno più o meno una patologia simile, penso qualcosa, qui si vede il cuore, per cui penso una cosa di cuore, sono delle patologie simili che magari nel semplice ospedale, che ne so, di Padova si possono trovare 10 volte in 10 anni, però mettendo insieme tutti i dati di tutti gli ospedali e di tutto il mondo all'interno di questi contesti, viene fuori una patologia molto chiara. Sono concetti veramente difficili, perché quando si parla di big data si parlano di cose inimmaginabili. Vi faccio solo un esempio che mi è stato riferito. Un data center, cioè un centro dati, quello di Amazon Web Services, ad esempio, che è un centro dati, è una delle società di Amazon, una delle più importanti con cui collaboriamo. Praticamente il centro dati, che sta in Lombardia, è composto da tante macchine, tanti computer, che io, se li allineassi uno vicino all'altro, farei il percorso da Padova a Roma. E probabilmente tra un anno farei anche andata e ritorno, probabilmente, con questi computer, perché la potenza di calcolo è sempre più richiesta e c'è una potenza sempre di più. Quando parlo anche un concetto che è molto caro, della sostenibilità, dobbiamo anche valutare anche però l'impatto che hanno queste tecnologie. Negli ultimi 4 anni l'impronta delle emissioni CO2 dovute a queste macchine, non al computer in sé, ma ai data center, ai centri di dati, sono praticamente raddoppiate, perché i modelli di intelligenza artificiale necessitano di tanto, tanto, tanto calcolo, perché chiudere i piccoli centri che ci sono dappertutto, ovunque, in tutte le istituzioni, anche noi come università ne avevamo un sacco, sono stati progressivamente chiusi, è stato tutto centralizzato, ma contemporaneamente c'è questa richiesta di calcolo, di dati, sempre sempre maggiore. Per avere delle risposte proprio in ambito medico, per me un secondo o un'ora può fare la differenza. Avere delle potenze di calcolo che mi consentono di avere quello che normalmente fino a 2 anni fa avevo in mezza giornata, adesso ce l'ho in mezzo minuto, mi cambia la vita, soprattutto se sono paziente. L'intelligenza artificiale, dispositivi connessi. Io ad esempio uso il Fitbit. Io qui ci ho attaccato al mio cellulare che mi dice quant'è il mio battito, quant'è la mia il mio respiro, no, la pressione non ancora, l'ossigenazione del sangue, tutta una serie di parametri che ce l'ho in tempo reale, perché ho questo affare qua. E questo è un dispositivo che non è sanitario, non è certificato. Provate a pensare come la sensoristica si è evoluta. E quindi quanti sensori all'interno del nostro corpo potremmo aver inserito? Noi eravamo abituati a fare l'holter, l'Holter ci mettevano un giubbotto che dovevamo portarlo per 12 o 24 ore per fare il monitoraggio del cuore. Non è che serva più, insomma, ci sono dispositivi, certo, ci sono ancora probabilmente paesi o strutture ospedaliere che usano ancora il vecchio Holter, però ci sono altre probabilmente modalità molto più semplici e addirittura con cui si possono avere dei parametri in tempo reale, un po' su tutto. Compreso probabilmente si può fare già, che ne so, l'analisi del sangue in tempo reale e comunicarla direttamente al proprio medico o pensare a dei meccanismi di alert se qualche parametro cambia. Sono scenari, diciamo, un po', possono sembrare inquietanti, però per chi ha qualche patologia, sapere che comunque c'è una macchina che mi dice qualcosa e che mi avvisa se ho bevuto troppo o c'ho qualche alterazione, insomma, può essere utile. La stampa 3D, queste sono cose anche che si vedono spesso nelle fiction, quelle americane, negli ospedali dove fanno la stampa 3D di qualcosa per fare le simulazioni, ma è veramente proprio così, perché attraverso la stampa tridimensionale è proprio una stampante che stampa un organo o altre cose, e contemporaneamente si possono stampare anche dei pezzi,
le protesi.
Delle protesi, proprio dei pezzi da innestare. Non sono le stampanti 3D quelle che abbiamo a casa noi, ovviamente, qualcosa un po' più serio, insomma. Analogamente, pensate, anche qui l'avrete visto in televisione, ci sono già chirurghi che operano con il casco. Una volta si operava per vedere meglio, con delle protesi oculari, nel senso che aumentava la visibilità, perché si va sempre più sul micro. E così come si va sempre più sul micro, bisogna avere apparecchi diversi da quelli che sono gli occhi o l'amplificazione, chiamiamola così, ottica delle lenti. E quindi chiudo questa parte della salute con la robotica, che è fondamentale da tanti punti di vista.
Chiudiamo.
Ok, va bene, chiudiamo. Ci sono altri punti, ma li chiudiamo e così lasciamo spazio anche a quelle che sono le domande. E la robotica è l'altra sfida. In Giappone la robotica è praticamente al servizio della terza età. Ci sono veramente tutti gli sviluppi proprio del robot, che non devono essere pensati come al cane accompagnatore. Sono dei sostegni, a volte esoscheletri, c'è di tutto proprio a livello robotico, che serve proprio per migliorare quelle che sono le condizioni di vita. E chiudo proprio con questo messaggio, perché tutte queste tecnologie dovrebbero avere solo un senso, quello di migliorare la condizione di vita di ciascuno di noi e di tutti noi messi insieme. Non sempre questo funziona, non sempre è così, però.